cielo è fuori dallo stadio, c'è già tuo padre che prova a chiamarci.
87.9 Onda Rossa, e abbiamo fatto poco fa un collegamento con l'avvocato, con un avvocato di Milano, l'avvocato che sta seguendo la questione di Vincenzo Vecchi. Adesso dovremmo essere in collegamento con un altro compagno che si trova sempre a Milano, nelle vicinanze. E ci senti?
Mi sento proprio lontanissimi. Proprio una voce flebile.
Non so se adesso va meglio.
Un po' meglio, grazie.
Sì. Ok. E noi invece ti sentiamo bene. E io, insomma, con te volevo un po' riprendere il discorso che abbiamo lasciato un po' con l'avvocato. E insomma, se ci volevi fare un commento sulla situazione di Vincenzo Vecchi, in particolare appunto la questione di nuovo di come sarebbe cambiata la questione giudiziaria. Ne abbiamo un pochino, appunto, me l'avevi un pochino accennata prima per telefono, la questione giudiziaria in Francia.
Sì, guarda, quando Vincenzo è stato arrestato 3 anni fa, ci aspettavamo un po' tutti qui in Italia un'estradizione, una riconsegna piuttosto veloce, perché ci siamo purtroppo abituati negli ultimi anni, negli ultimi decenni, a vedere sempre accolte delle richieste di estradizione, di riconsegna per la devastazione e saccheggio in giro per l'Europa. Quindi anche quei pochi che hanno provato comunque negli anni a sottrarsi alla cattura per questo reato, penso a Jimmy nel 2014 fermato a Barcellona, penso a Luca Finotti fermato a Zurigo nel 2018, tutte e due sempre per Genova 2001, penso anche a un compagno invece che era stato fermato in Francia perché si era iscritto ad una scuola di musica ed era ricercato per il 1° maggio di Milano. Insomma, c'erano stati vari episodi in cui l'estradizione, la riconsegna attraverso un mandato d'arresto europeo per devastazione e saccheggio era filata liscia in tempi anche piuttosto rapidi, senza grandi ostacoli. C'era stato però un caso interessante, di cui non so se ha avuto modo di parlarvi l'avvocato, che era stato il caso di questi compagni greci molto giovani che erano stati indagati per il 1° maggio di Milano. L'Italia aveva richiesto la loro consegna per poterli processare in Italia e una corte greca invece aveva rifiutato questa consegna, questa estradizione, proprio sollevando la questione della devastazione e saccheggio, che anche nel codice penale greco non trova nessuna corrispondenza. Ecco. Quindi quello era, diciamo, un precedente interessante, però riguardava dei cittadini greci giudicati in Grecia rispetto ad una richiesta italiana, quindi era una cosa un po' diversa. Nel caso di Vincenzo, appunto, ci si aspettava una riconsegna veloce e invece 3 anni che Vincenzo è libero, e questo è stato possibile per le cose che, immagino, non ho potuto sentirlo purtroppo, mi abbia raccontato il suo avvocato, e cioè tutta una serie di questioni legate alla doppia incriminazione in Francia. Ecco, se la sentenza d'appello di Vincenzo, quella di Angers, che aveva proprio rigettato l'estradizione per devastazione e saccheggio, quindi avevano proposto di fargli scontare in Francia, diciamo, le pene accessorie, e rigettavano proprio i 10 anni di devastazione e saccheggio, se quella sentenza fosse passata ci sarebbe stato un precedente a livello europeo importante, perché di fondo per la prima volta ci sarebbe stata una sentenza a cui un qualsiasi italiano che tentava di sottrarsi alla cattura e uscire dai confini avrebbe potuto appellarsi a quella sentenza per evitare l'estradizione. Quindi si sarebbe aperto, diciamo, uno strappo non indifferente, e magari a partire da questo saremmo riusciti anche in Italia a risollevare un po' una battaglia contro la legittimità della devastazione e saccheggio. Quindi, insomma, diciamo che dentro questa vicenda di Vincenzo si aprivano anche delle questioni che avrebbero poi potuto di cui avevamo potuto beneficiare un po' tutti, o comunque non era una battaglia solo su un caso personale, ma avrebbe potuto sollevare una questione, insomma, grossa a livello europeo, comunque una questione da cui ripartire per provare ad arginare gli effetti di questo reato, che lo sappiamo comunque negli ultimi decenni è stato usato un po' come una pistola puntata contro le piazze, ha distribuito comunque secchiate di anni di galera un po' a destra manca, quindi insomma sarebbe stata una novità importante. Purtroppo questa sentenza, la sentenza diciamo di Corte di Giustizia Europea di quest'estate, invece dà una bella sterzata rispetto a questa possibilità. Non a caso probabilmente la necessità di chiudere ogni spazio rispetto a questa cosa di Vincenzo è stata anche funzionale ad evitare che si aprissero degli spazi di contraddizione dentro lo spazio giuridico europeo rispetto all'accoglimento di questo reato qua. Ecco, quindi diciamo che la sterzata di quest'estate su Vincenzo purtroppo ha delle ripercussioni un po' generali e chiude degli spazi che invece si stavano aprendo, ecco.
No, certo, ma infatti comunque noi vediamo come in realtà effettivamente queste sono partite importanti anche al di là dei singoli casi. A me viene in mente giusto di questi giorni, per esempio, la notizia della sentenza, se non ho capito male, di primo grado di Italpizza, no? Non so se hai seguito, insomma, la criminalizzazione anche lì dello sciopero e dei sindacati. E mi viene in mente semplicemente nella misura in cui in Italia sempre di più, con sempre più facilità, vengano criminalizzate le forme di protesta, di piazza, quelli, insomma, quei momenti di rabbia che comunque poi provengono anche da situazioni di sfruttamento e oppressione. E insomma la storia di Vincenzo Vecchi, come dire, fa un po' da monito. È comunque appunto una storia che a distanza di 21 anni viene ritirata fuori e appunto, come dicevi te, con un rischio di anni e anni di galera. Comunque credo e penso che spesso faccia un po' da, come dire, da campanello di allarme, o comunque vuole essere un messaggio, secondo me, anche oltre il singolo caso.
Sì, e ci segnala anche delle cose che stanno accadendo a livello europeo, perché noi siamo un po' abituati a considerare l'Italia come un luogo molto repressivo, un po' laboratorio della repressione, insomma. Tendiamo a considerare il paese in cui abitiamo un luogo dove, dal punto di vista repressivo, è piuttosto avanzato e brutale, diciamo, e tendiamo invece sempre a pensare che quando poi usciamo da qui e arriviamo ad esempio all'interno delle istituzioni europee si possa trovare maggiore garantismo e così via. Purtroppo questa vicenda ci dice che non necessariamente è così, perché quello che sta cambiando a livello di legislazione europea sulle estradizioni è grosso, perché comunque negli ultimi anni stanno demolendo tutto quelli che erano gli istituti giuridici precedenti in materia di estradizione, tutti gli accordi bilaterali che esistevano, che comunque tenevano più conto delle differenze delle varie tradizioni giuridiche. Invece con questo mandato d'arresto che spiana tutto, tende a depoliticizzare, a tecnicizzare, a rendere questi procedimenti come delle cose quasi automatiche, introduce una differenza grossa, perché vabbè, qui sarebbe un discorso lungo, ma se ci pensi, cioè, per la storia d'Italia e non solo d'Italia, l'esilio, la possibilità di poter trovare asilo fuori dai propri confini nei momenti peggiori della storia stata fondamentale, cioè penso dal risorgimento al fascismo agli anni 70, cioè già solo negli ultimi diciamo 100 anni e qualcosa, i momenti in cui ci sono state delle diaspore, delle ondate comunque di esiliati che hanno potuto però ricostruirsi una vita altrove, è stato comunque un fattore proprio importante per il paese stesso, cioè l'uscita dal fascismo stesso, cioè sono cose che ci pensiamo poco, però si sta modificando un qualcosa di importante, e questo sulla base un po' ipocrita dell'idea che oramai c'è l'Europa, sono tutti paesi democratici, sono tutti rispettosi della possibilità anche di dissentire politicamente, e quindi non abbiamo più bisogno di tutta una serie di tutele dentro l'Europa, perché la persecuzione politica non esiste e bla bla bla, solo che già sappiamo che non è così, le cose poi sono in forte movimento, quindi tutte quelle garanzie a cui si sta rinunciando adesso sono cose che poi ci si possono ritorcere contro. I comitati francesi fanno questo esempio per dare un po' un'idea di che cosa vuol dire da parte della Corte di Giustizia Europea dire la doppia incriminazione non è una condizione così fondamentale, potete anche procedere senza che venga rispettata. E fanno questo esempio, mettete che ne so, in Orban piuttosto che la Meloni in Italia introducesse una legge contro l'aborto. Attraverso la doppia incriminazione un medico che aiutasse una donna ad abortire potrebbe trovare riparo in altri paesi europei dove quel tipo di legge non esiste. Se togliamo questo vincolo della questa condizione della doppia incriminazione, quel tipo di tutela andrebbe a svanire. Quindi sono dei dettagli che però insomma trasformano le possibilità, insomma hanno degli effetti anche importanti, quindi sì, ecco.
No, mi sembra che hai restituito molto bene effettivamente la questione e l'importanza effettivamente di questi casi, come appunto non siano ripeto partite isolate. Ma effettivamente si gioca, insomma non è un bel termine, però c'è in ballo molto di più, e per questo insomma è importante tenere l'attenzione alta su questi casi. E a questo proposito, appunto, l'altra cosa che ti volevo chiedere, se non hai altro da aggiungere, era insomma un po' quello che sta accadendo a Milano, le prossime mobilitazioni o comunque anche l'importanza della solidarietà in questi casi.
Sì, guarda, solidarietà in questo caso è stata importante perché appunto in particolare in Francia ha veramente fatto la differenza e ha creato questo tempo comunque di quasi 3 anni di libertà di Vincenzo, e insomma hanno strappato delle cose grosse attraverso la solidarietà. Se avessero lasciato fare i giudici da soli non saremmo qui a parlarne oggi, quindi è stato importante. Noi stiamo cercando di riprenderla anche in Italia. Quando Vincenzo è stato arrestato 3 anni fa erano state fatte diverse cose, poi c'è stata tutte le varie lungaggini giudiziarie, il Covid, così ci siamo un po' persi, insomma non siamo riusciti a mantenere alta l'attenzione. Stiamo cercando negli ultimi mesi di risollevarla. Abbiamo fatto un'assemblea piuttosto partecipata il 18 settembre dove abbiamo fatto una proposta di mobilitazione che andava dal primo di ottobre fino a sabato 8 ottobre, invitando un po' tutti in giro anche per l'Italia a raccogliere il testimone della solidarietà che ci arriva dalla Francia, facendo anche delle piccole cose, anche solo degli striscioni, delle scritte sul muro, insomma per far circolare un po' questa vicenda. In parte è stato raccolto, devo dire soprattutto in Lombardia, quindi attraverso le relazioni anche di chi aveva partecipato a quell'assemblea, ci sono stati vari striscioni appesi sui ponti a Monza, ci sono state delle iniziative a Busto Arsizio, a Milano, c'è stato un piccolo corteo cittadino con presidio sotto il carcere di Marassi invece a Genova, che era una cosa a cui tenevamo molto. Ci sarebbe piaciuti arrivare con un corteo un po' più grosso a Genova in solidarietà a Vincenzo, purtroppo non abbiamo valutato che non ci fossero le condizioni e quindi abbiamo mantenuto questa proposta di corteo su Milano e niente, quindi ci stiamo avvicinando, il corteo sarà questo sabato, insomma ci aspettiamo una bella giornata. Sappiamo che viviamo in tempi, come dire, complicati, ognuno ha le sue gatte da pelare, quindi è difficile, non ci immaginiamo diciamo una reazione di massa e treni speciali che arriveranno verso Milano, però ci piacerebbe fare una bella giornata proprio anche di presa bene, cioè ci teniamo in questa cosa qua a dire che è vero che è una storia di repressione che dura da 20 anni, ci sono in ballo un sacco di anni di galera, è una brutta storia che ci portiamo dietro da Genova in poi, veramente ci hanno fatto mangiare un sacco di merda, per dirla elegantemente, però dentro questa storia qua di Vincenzo ci sono anche tante cose positive, c'è tanta libertà, tanta solidarietà, quindi ecco, ci piacerebbe arrivare a sabato e fare una bella giornata comunque di manifestazione anche un po' in questo segno, cioè nel segno un po' anche della forza che poi la solidarietà può avere e anche della sua scelta poi allora, che era stata quella di provare comunque a sottrarsi alla cattura. Ecco, ci piace l'idea di valorizzare dentro questo corteo anche tutti quegli aspetti positivi che rispondono alla repressione, non solo fare una giornata, come dire, di lamentela, di protesta e così via. Ecco, quindi certo, questo è un po' quello che abbiamo in mente per sabato. Mm-hmm. Il concentramento è alle 3:30, anzi alle 3 mi sembra, in Porta Genova.
Sì.
E l'idea è quella di fare un corteo che passa, diciamo, nelle zone sud di Milano e poi transita sotto il carcere di San Vittore per più motivi. Uno è che quando Vincenzo ancora abitava a Milano frequentava con noi un collettivo che si occupava anche di anticarcerario, quindi diciamo che quella era una lotta a cui era particolarmente sensibile, quindi ci piaceva l'idea di riprendere le cose anche che abbiamo fatto con lui prima che fosse costretto a partire, quindi da lì passare anche sotto San Vittore. E poi a San Vittore, come purtroppo tante altre carceri d'Italia, negli ultimi mesi ci sono stati anche lì dei suicidi, insomma ne stanno succedendo un po' di tutti i colori, e tanto che non riusciamo ad andare lì sotto a farci sentire un po', e allora abbiamo detto cogliamo l'occasione di questo corteo anche per passare lì a fare un saluto.
Certo. Va bene, sì, sicuramente la questione della solidarietà è importante. Io aggiungo solo che ho visto che anche sui social, ho visto che anche da Bolzano era arrivata della solidarietà e degli striscioni, anche qui a Roma erano comparse delle scritte in solidarietà. E, insomma, quindi se c'hai l'ultima cosa che ti chiederei, se ci sono dei contatti, delle pagine Facebook per chi vuole, o insomma altri contatti per chi vuole seguire da ricordarci.
Allora sì, in Italia c'è un sito che si chiama sosteniamovincenzo.org. vi avviso che non è un gran sito, non è molto navigabile, non siamo dei grandi esperti di comunicazione, però fa da archivio, per quello è molto buono perché ci si trova dentro un po' di tutto, ci sono varie interviste fatte anche attraverso le radio negli anni, ci sono vari comunicati, ci sono le foto che stiamo raccogliendo di questi giorni. Quindi ecco, sosteniamovincenzo.org sull'Italia è sicuramente un buon punto di riferimento per vedere che cosa sta accadendo. Ci sono poi i comitati francesi che hanno, diciamo, un'impostazione anche molto diversa dalla nostra, puntano molto sulla questione dell'ingiustizia giuridica, hanno fatto tutto il lavoro su questo, anche sull'opinione pubblica, quindi hanno un'impostazione un po', diciamo, meno politica. Noi stiamo cercando di dare continuità anche a quella che è stata la storia di Genova nella solidarietà qui in Italia. Loro invece rimangono molto più sulla questione, sul punto giuridico, ecco, però sono molto attivi, molto più attivi di noi, e hanno sia un sito che un Facebook che mi sembra che faccia riferimento al nome Comité Soutien Vincenzo, e lì si trovano tanti materiali, ecco.
Perfetto, allora insomma poi li riporteremo anche sul web della radio. E allora insomma noi ti ringraziamo, hai fatto davvero una restituzione molto chiara e puntuale, grazie mille, e insomma rimaniamo in contatto, in bocca al lupo per la giornata di sabato, e grazie mille.
Dai, grazie a voi.
Ciao.
A presto. Ciao.
Quel risveglio in casa con la polizia e dai